Carissimi amici, ben ritrovati per questo nuovo incontro, il 17° di queste ore di dottrina. Stiamo commentando, se vi ricordate, da circa due lezioni, adesso questa sarà la terza, il primo articolo del simbolo, cioè credo in unum Deum, credo in un solo Dio. Abbiamo la scorsa volta accennato un po' alla architettura, diciamo così, di questo primo articolo. Oltre al suo contenuto diretto, abbiamo anche visto come esso richiami il primo comandamento, in modo chiarissimo il primo comandamento, vedremo anche il secondo e il terzo, molto più in là, e nel primo comandamento abbiamo visto come il Catechismo della Chiesa Cattolica faccia giustamente rientrare non solo gli elementi negativi, cioè ciò che va contro direttamente a questo primo comandamento, e dunque l'idolatria, la superstizione, eccetera, tutti aspetti che avremo modo di considerare, ma anche qual è quell'atteggiamento adeguato dell'uomo di fronte a Dio che si rivela, e quindi quali sono, diciamo così, le conseguenze del credere nell'unico vero Dio. Che cosa avevamo introdotto? E che questa risposta, perché appunto questo credo in unum Deum non sia solo un flatus vocis, questa risposta include le tre virtù teologali, dunque la fede, la speranza e la carità, e la virtù di religione, in particolare imperniandosi attorno al culto e all'adorazione. Penso che a non pochi di voi sarà venuto in mente un aspetto importante del messaggio di Fatima. Mi riferisco all'apparizione dell'angelo nel 1916, un'apparizione che ha preceduto le apparizioni della Madonna, dove, se ricordate, l'angelo a Fatima insegnò ai tre pastorelli una preghiera, ne insegnò due. Una in particolare, quella che a noi adesso interessa, e questa preghiera cosa dice? Dice: mio Dio, io credo, adoro, spero, vi amo, vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. È una preghiera straordinariamente densa, bella, vera, e della quale penso che iniziamo a intuire anche la lungimiranza, perché tutti i problemi che noi stiamo vivendo sono tutti legati al mancato riconoscimento reale dell'unico vero Dio e di conseguenza al non obbedire più, a non corrispondere più al primo grande comandamento. Quello che manca nel nostro tempo è precisamente la fede, la speranza, la carità e l'adorazione. E sono precisamente i quattro atti che l'angelo richiama e per i quali chiede riparazione, chiede di domandare a Dio perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Bene, già accennavo al fatto che sulla fede non mi sarei più soffermata, in quanto abbiamo dedicato diverse lezioni all'inizio. Mi permetto solo molto molto rapidamente di ricordare questo, che con la fede noi aderiamo a Dio tramite l'intelletto. Ora, non dobbiamo intendere questo in senso razionalistico. L'adesione, l'intelletto è una delle due facoltà superiori dell'uomo insieme alla volontà. Quindi l'adesione a Dio tramite l'intelletto che aderisce a ciò che Dio rivela, è accompagnata dall'adesione a Dio. Abbiamo visto la ragione formale della fede è che Dio rivela. Dunque noi crediamo a tutto quello che Dio rivela per il fatto che è Lui a rivelarcelo, perché Egli è verità, perché Egli non può mentire, Egli non può ingannare, da Lui non esce alcuna falsità, alcuna menomazione del vero, del bene. Abbiamo anche visto che a Dio aderiamo dunque, con la fede, come prima verità, questa prima veritas dalla quale dipendono poi le singole verità poi articolate tra di loro della nostra fede. Ora, vediamo invece oggi la speranza, la virtù teologale della speranza, almeno iniziale. La speranza, anche la speranza, chiaramente essendo una virtù teologale, ha come suo fine, come sua destinazione, Dio, una adesione a Dio. Ma in che senso? Nel senso che con la virtù della speranza noi aderiamo a Dio non sotto l'aspetto della prima veritas, che è proprio della fede, ma sotto l'aspetto di Dio come beatitudine dell'uomo, quindi beatitudine eterna, e colui che solo può dare all'uomo i mezzi per giungere a questa beatitudine, in quanto questa beatitudine supera, sorpassa la capacità dell'uomo. E dunque l'uomo, mentre è attivato e spera in Dio come sua beatitudine, quindi come il fine della sua vita, nello stesso tempo spera in Dio anche per i mezzi che a questa beatitudine conducono, in quanto Dio è onnipotente, tutto può ed è bontà infinita, cioè vuole la salvezza degli uomini, vuole la nostra salvezza. Questo è l'oggetto proprio e principale della virtù della speranza. E io penso di offrirvi come diciamo, presentazione le due questiones della Summa Theologica. Siamo nella seconda seconde, quindi la seconda parte della seconda parte, e le questiones 17 e 18 che appunto si dedicano a questa virtù teologale. Nell'articolo secondo, appunto, San Tommaso precisa che l'oggetto proprio e principale della speranza è la beatitudine eterna. Ovviamente, questa beatitudine eterna, per la ragione che vi ho detto prima, non può essere raggiunta con le sole facoltà dell'uomo. Ed è per questo che, ripeto, Questio 17, articolo 2, nella seconda risposta alle obiezioni, San Tommaso dice: la speranza riguarda principalmente la felicità eterna, la beatitudine eterna, e tutte le altre cose che vengono richieste a Dio le considera, che vengono chieste a Dio, scusate, le considera come secondarie e in ordine a questa felicità, esattamente come la fede, che ha per oggetto principalmente Dio, e secondariamente le cose che sono a Lui ordinate, cioè il focus della virtù della speranza è la beatitudine eterna. Tutto il resto che viene domandato ha senso nella speranza, e quindi nella preghiera che traduce la speranza, ha senso e va ordinato in quanto conduce a questa beatitudine. Questo è un punto fermo nella teologia cattolica, nella fede cattolica, e San Tommaso lo sottolinea in modo particolare. Così come viene sottolineato, e qui vado all'articolo 6, come dire, l'armonia tra le tre virtù teologali, tra la fede, la speranza e la carità. Spiega San Tommaso, siamo all'articolo 6, sempre della Questio 17. Allora, una virtù viene detta teologale per il fatto che ha Dio come oggetto a cui aderisce. Benissimo, questo è quello che caratterizza le virtù teologali. Teologale vuol dire questo, cioè hanno Dio come oggetto a cui aderire, in modalità secondo sfumature diverse. Ora vediamo. Ora, uno può aderire a un oggetto in due modi: primo per l'oggetto medesimo, secondo per giungere ad altre cose in forza di esso. Quindi l'oggetto in quanto tale e quello che grazie a questo oggetto, perdonate, oggetto in questo caso riferito a Dio suona un po' male, ma è un ragionamento che si sta facendo. Quindi altre cose che grazie a questo oggetto provengono, che da questo oggetto vengono date. Ora, dice San Tommaso, la carità fa aderire a Dio per se stesso, unendo a lui l'anima con l'affetto dell'amore. Lo vedremo. La carità, che risiede nella volontà dell'uomo, che è infusa nella volontà dell'uomo, porta a Dio per se stesso, unisce a Dio per se stesso. In questo senso è la più grande, come dice San Paolo. Invece la speranza e la fede ci fanno aderire a Dio, quindi anch'esse ci fanno aderire a Dio, altrimenti non sarebbero virtù teologali, come a un principio dal quale ci derivano dei beni, quei beni che Dio vuole elargire e che derivano dal fatto che siamo uniti a Lui e che a Lui vogliamo tendere. Dice San Tommaso, da Dio infatti derivano a noi la conoscenza della verità, è il conseguimento della perfetta beatitudine. Perciò la fede fa aderire l'uomo a Dio in quanto questi è il principio per conoscere la verità, poiché noi crediamo vere le cose che ci sono rivelate da Dio, esattamente quello che dicevamo all'inizio. La speranza invece ci fa aderire a Dio in quanto egli è per noi il principio della perfetta bontà, cioè in quanto mediante la speranza contiamo sull'aiuto divino per raggiungere la perfetta beatitudine. Dunque, vedete come San Tommaso articola le tre virtù teologali: la carità, che diciamo ci unisce all'oggetto stesso, a Dio stesso, e la fede e la speranza, in quanto Dio è principio, è la prima veritas, e quindi è principio di ogni verità, l'abbiamo visto, e in quanto Dio è per noi principio della perfetta bontà, cioè della beatitudine, e anche principio di quei mezzi che a questa beatitudine ci conducono. Negli articoli successivi, il 7 e l'8, San Tommaso cerca di, diciamo così, ordinare tra di loro queste virtù, le tre virtù teologali. E ci dice, per esempio, nell'articolo 7, si domanda se la speranza preceda la fede. E conclude nel corpo dell'articolo che invece è la fede a precedere la speranza. Questa è la sua argomentazione. L'oggetto della speranza è in un senso la beatitudine eterna e in altro senso l'aiuto di Dio, abbiamo visto poco prima. E sia l'una che l'altra cosa è a noi proposta dalla fede, la quale ci fa conoscere che possiamo raggiungere la vita eterna e che è a nostra disposizione l'aiuto di Dio, poiché sta scritto: chi si accosta a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Perciò è chiaro che la fede precede la speranza, cioè la fede mostra all'uomo chi è Dio, mostra all'uomo che Dio è la sua beatitudine, mostra all'uomo che Dio può e vuole dare all'uomo i mezzi per raggiungere la beatitudine, per raggiungere l'unione con Lui. E dunque, da questo punto di vista, la fede precede la speranza. Nell'articolo successivo, l'8, si chiede se anche la carità sia prima della speranza. E anche qui conclude che come la fede, mentre la fede, scusate, precede la speranza, la carità segue la speranza. In che senso? Distingue San Tommaso, siamo nel corpo dell'articolo 8. Lui dice, in ordine genetico, la speranza precede la carità. Come infatti uno si dispone ad amare Dio, secondo Sant'Agostino, qui richiama il trattato di Sant'Agostino sulla prima lettera di San Giovanni Apostolo, quindi come infatti uno si dispone ad amare Dio per il fatto che cessa dal peccato nel timore di essere da lui punito, così la speranza predispone alla carità in quanto uno, nella speranza di essere ricompensato da Dio, si infervora ad amarlo e a osservarne i comandamenti, cioè la speranza apre all'amore. perché appunto la speranza ci dona appunto la speranza, che vedremo che poi è una, sotto certi punti di vista, è una certezza, di poter raggiungere questo bene. E dunque la carità, l'amore, si trova, come dire, la sua strada aperta, trova una strada di fiducia che la speranza gli apre. E quindi la speranza, che è preceduta dalla fede, a sua volta precede la carità. Invece, dice San Tommaso, in ordine di perfezione, quindi noi abbiamo visto l'ordine genetico, cioè la fede genera la speranza genera la carità. Invece, in ordine di perfezione, la carità è prima per natura, e così, al sopraggiungere della carità, la speranza diviene più perfetta, poiché dagli amici speriamo in sommo grado. E in questo senso Sant'Ambrogio afferma che la speranza viene dalla carità, cioè la carità, quanto appunto alla sua perfezione, precede la speranza e la informa, diciamo così. Infatti si parla di, come si parla della fede, che viene informata dalla carità e quindi agisce nella carità, così anche la speranza riceve una forma di perfezione dalla stessa carità. E in questo senso la carità precede la speranza, mentre invece dal punto di vista cosiddetto, come dice San Tommaso, genetico, è la speranza a precedere la carità. Bene, c'è un altro articolo che mi pare interessante, che ovviamente tutto nella somma interessante, è l'articolo quarto, sempre della Questio 17, che si chiede se si possa sperare lecitamente nell'uomo. Allora, nel corpo dell'argomentazione, San Tommaso ricorda che la speranza ha di mira due obiettivi. Quali sono questi due obiettivi? Il bene, la beatitudine a cui l'uomo aspira, e l'aiuto con cui questa beatitudine, questo bene, può essere raggiunto. E spiega che il bene che uno spera di raggiungere ha funzione di causa finale, cioè il fine proprio della speranza, di ciò che si spera, mentre invece l'aiuto con cui spera di raggiungerlo ha natura di causa efficiente, perché i mezzi sono la causa efficiente per raggiungere il fine. Quindi due, diciamo così, obiettivi della speranza che sono distinti come una causa finale vera e propria, come una causa efficiente, un mezzo per raggiungere la prima causa. Bene, ora San Tommaso spiega che la speranza ha di mira la beatitudine eterna come fine ultimo e l'aiuto di Dio come causa prima che porta alla beatitudine. Come quindi non è lecito sperare un bene diverso dalla beatitudine quale fine ultimo, ma solo quale mezzo ad essa subordinato, così non è lecito sperare in un uomo o in un'altra creatura, come se si trattasse di una causa prima capace di condurre alla beatitudine. Quindi San Tommaso, poi concludo questo articolo, lo vediamo dopo, dice molto chiaramente: il fine dell'uomo è Dio. Quindi la speranza dell'uomo si pone in Dio come fine ultimo, la beatitudine è questo. Quindi raggiungere Dio, la comunione con Dio, da cui deriva la beatitudine, e i mezzi per condurci a questo. Questo è il bene proprio dell'uomo a cui tende la speranza. Questo significa che ogni qualvolta la speranza si pone su qualcosa o qualcuno che Dio non è, quindi anche l'uomo, sia come fine ultimo, sia come mezzo, come mezzo adeguato, come causa prima, dice San Tommaso, per raggiungere questo fine, ogni volta che accade questo, la speranza viene frustrata. Quindi non è lecito sperare in un uomo o in altra creatura, non solo come fine, ma anche come causa prima capace di condurre alla beatitudine. Precisa San Tommaso, è invece lecito sperare in un uomo o in altre creature se esse vengono considerate quali agenti secondari e strumentali capaci di servire al conseguimento di certi beni ordinati alla beatitudine. Qui fa l'esempio dei santi, quindi l'intercessione dei santi, uomini, creature, è lecita, ma è lecita in quanto li consideriamo agenti secondari e strumentali, ordinati a Dio, ordinati a Dio come bene sommo e a Dio come causa prima, come l'agente principale che ci può condurre alla salvezza. Immaginate per analogia cosa direbbe San Tommaso allorché debba assistere a un intero mondo che non solo non crede più in Dio come suo fine proprio, come quindi l'oggetto fondamentale della propria speranza, ma nemmeno crede in lui come la causa prima per raggiungere questa beatitudine, ovviamente. Dunque uno scivolamento non di poco conto che colpisce al cuore la virtù della speranza, facendo un'operazione che avremo modo di vedere in una lezione a parte, cioè di in qualche modo secolarizzare, mondanizzare il fine ultimo dell'uomo e dunque la speranza dell'uomo. Ma su questo ne parleremo un'altra volta. Intanto abbiamo posto le basi per capire poi il discorso che faremo anche in riferimento all'enciclica Spe Salvi di Benedetto XVI. Un'ultima annotazione la prendiamo dalla Questio 18ª, articolo 4, nel quale San Tommaso si domanda se la speranza dei viatori, cioè noi di coloro che sono ancora per strada, no, sulla via verso la salvezza, abbia la dote di certezza. E dice nell'articolo che la speranza tende anch'essa con certezza al proprio fine, partecipando in qualche modo alla certezza della fede che risiede in una facoltà conoscitiva. Cioè, fa un'analogia e dice, così come la fede non è un ritenere, un opinare, ma un dare assenso certo, più certo dell'assenso che noi possiamo dare a un'evidenza razionale. Analogamente la speranza è una certezza. Ma in che senso? Lo spiega nella soluzione delle difficoltà, cioè le risposte alle obiezioni, la seconda e la terza. Dice San Tommaso. La speranza si fonda principalmente non sulla grazia già posseduta, ma sulla divina onnipotenza e misericordia, con la quale può conseguire la grazia anche chi non la possiede ancora, in modo da poter così giungere alla vita eterna. Ora, chiunque ha la fede è certo dell'onnipotenza e della misericordia di Dio, cioè l'obiezione era: ma come possiamo avere la certezza di avere la grazia, no? E San Tommaso dice: momento, noi non abbiamo, la nostra speranza non si fonda sulla grazia già posseduta come se fosse un bene nostro o su una qualche altra nostra, tra virgolette, proprietà, ma sulla divina onnipotenza e sulla divina misericordia. Cioè, la certezza sta lì, la certezza sta in Dio, che Dio può e che Dio vuole. Che Dio può salvare e che Dio vuole salvare. Analogamente, l'altra risposta è anche interessante. Dice San Tommaso: il fatto che alcuni, pur avendo la speranza, non raggiungono la beatitudine, deriva da un difetto del libero arbitrio che mette l'ostacolo del peccato e non da un difetto della divina onnipotenza e misericordia o misericordia su cui si fonda la speranza. Per cui ciò non pregiudica la certezza della speranza. Cioè, qual è l'incertezza? L'incertezza è nella, come dire, nel libero, non tanto nella fragilità, perché se noi dubitassimo che Dio è incapace di vincere la nostra fragilità, non stiamo sperando nel vero Dio, perché Dio è onnipotente, Dio è più grande della nostra miseria. Il difetto invece dice nel libero arbitrio, di fronte al quale, diciamo così, anche Dio si ferma per certi versi. ovviamente fa di tutto per salvare l'uomo, ma l'ultima parola, paradossalmente, ce l'ha proprio il libero arbitrio dell'uomo che può aprirsi o chiudersi. Poi vedremo appunto i vizi contrari alla speranza, tra cui c'è per esempio la disperazione e la presunzione di salvarsi senza merito. Bene, la speranza però in quanto tale è certa, perché certo è l'aiuto di Dio, certa è l'onnipotenza di Dio per salvarci. Quindi, sotto questo punto di vista, la speranza è una certezza. Bene, abbiamo messo tanta carne al fuoco, come vi ho accennato adesso, la prossima volta vedremo i difetti contrari alla virtù della speranza e poi passeremo con le altre virtù teologali, quindi con la carità, e poi vedremo le virtù religiose.